Baba cereze onca Agi paru doce Bazan müce vali vande ban Pumbo na bo de da gyanra Şege domba nambar da o dene sanke git
Tüce dan den başarı bünca
Kancı uzun bazın bacım bu Baba cereze onca olan Dike ceme zori ki bu kanla la şirak Paru doce
bazan müce bahçe balan duban
Nambar ca de geceme badan
Kancı uzun bazın bacım bu Baba cereze Yan tanga gate gate para gate para
san gate bodie
so wa baba gunjo son je gate ba chimbe
do ji chire
do ba ju de
ne bra ju de
shi bra ju de ta ge ba je me de
chore ne ba dan je shan de guru yo so
wa en ge re don don
je ju shi wa da mi de ne da ge dan ju wa dan
de ba ju je be son son ju be ta she de ja den de re de le
Ho pensato che potremmo stasera spiegare per quanto più è possibile il tema della meditazione.
Ta gom seati inici pena gom japsi sobu zozo deci bol samtanjo mare.
Sarebbe restrittivo pensare che la meditazione si limita a una posizione fisica di perfetta stasi e che si riferisca a uno stato mentale non concettuale. Quindi identificare la meditazione con una mera stasi fisica e mera stasi mentale sarebbe piuttosto appunto restrittivo.
Quindi, tanga ranzo ci gom si risambane ini ci la gom tilea ramendra ci ta ci danta mangbu yorte so on de ceva na ni cecum giucom se ne ni de priores
le meditazioni come dire se ne possono rintracciare molteplici varietà, però sostanzialmente l'applicazione meditativa può essere inclusa in due categorie fondamentali. La prima è quella della meditazione concentrativa e l'altra è la meditazione analitica.
Bene. Jukom tang chekom ni gi nang ne tomar chekom di keche res tene ini jukom sadeni chagyo res.
In realtà tra queste due tipologie di meditazione quella più efficace per le persone che iniziano è sicuramente la meditazione analitica. Una volta che si è ferrati nella meditazione analitica, allora si può sviluppare il potere concentrativo attraverso appunto il secondo tipo di meditazione.
De junse kares lavaina tomar rangi ini yu kala gumgi ine ini chi.
Questo per una semplice ragione: se il proposito è quello di riuscire a realizzare una perfetta cognizione di un determinato oggetto attraverso la meditazione, questo lo si realizza in alcune fasi. La prima è quella di conoscere l'oggetto, e quindi per conoscere l'oggetto di meditazione dobbiamo imprescindibilmente analizzarlo, quindi esaminarlo nei suoi minimi particolari, e una volta che questo viene effettuato l'analisi ci porta a una conoscenza esaustiva di quell'oggetto. Nel momento in cui questo è realizzato, allora diventa poi facile
porre la propria mente su un punto, su quell'oggetto che perfettamente conosciamo. E quando questo si realizza, allora abbiamo, come dire, il vertice, lo zenith delle potenzialità meditative, che è quello di porsi univocamente su un oggetto che viene perfettamente conosciuto.
Otto, se tu sei in samba, ne tang ranzo, tachi, chiegum, giugum, nig, nangne, sodi, in chiegum, di chiegum, buchavares.
La ragione per la quale quindi in molti contesti si sottolinea la necessità di sviluppare un'abilità di meditazione analitica è proprio perché la propria capacità di poter focalizzarsi su un punto, su un determinato contesto o oggetto meditativo, deriva dall'aver conosciuto quell'oggetto in un modo esauriente. E questo naturalmente a sua volta dipende dall'aver, come dire, applicato un'analisi, un esame di quello stesso oggetto. Ecco perché quindi si dice che sulla base dell'aver sviluppato una meditazione analitica, allora diventa proficuo il concentrarsi sul risultato di quella meditazione analitica.
Dukce, tene cepa cene giucum ta cebe capso tileta mindava nile gore, pena Ningila jupe on the chevata, you tambena ningila, ningi gom javatan.
Vi sono poi due tipologie di meditazione concentrativa che sono denominate la generazione nell'aspetto e l'osservazione dell'oggetto. Ora, a che cosa si riferiscono queste due varietà di meditazioni concentrative? Quando, ad esempio, per sviluppare la propria mente in un aspetto di compassione e di amore, potenziando la propria capacità di amore e compassione rispettivamente, all'inizio dobbiamo esporre la propria mente a una serie di ragionamenti che depauperino di ragioni quella che è il nostro istintivo egocentrismo e che quindi sviluppino delle ragioni che portino legittimamente alla generazione, allo sviluppo di una mente di maggiore compassione e maggiore amore. Quando questa analisi, quindi quando la preliminare meditazione analitica porta, come dire, a un risultante sviluppo di mente di amore o di compassione, allora l'applicazione successiva di concentrazione sarà quella in cui la mente prende l'aspetto di compassione, quindi la mente assume l'aspetto di compassione o assume l'aspetto di amore, piuttosto che osservare ciò che è l'amore e ciò che è la compassione. Quindi vi è una vera e propria incarnazione della mente in ciò che è l'entità di amore e compassione. D'altro canto, quando invece nel secondo caso la meditazione concentrativa diventa un'osservazione di oggetto, è quando, ad esempio, osserviamo come oggetto di meditazione la vacuità o l'impermanenza sottile, la transitorietà, ad esempio, molecolare. In questo caso abbiamo sempre una preliminare fase di meditazione analitica che porterà a una comprensione di quel determinato contesto, di quel determinato oggetto, che sia la vacuità o l'impermanenza. E a quel punto questa seconda modalità di concentrazione non sarà più, come la precedente, un assumere della mente l'aspetto dell'oggetto, quindi la mente non prende l'aspetto di vacuità o non prende l'aspetto di transitorietà sottile, ma tiene questi due come un suo oggetto osservato. Pertanto l'analisi in questo senso porta alla comprensione di una determinata dimensione di realtà che viene osservata, quindi la mente viene a esaminare, ad osservare questo oggetto senza identificarsi in esso. E questo è appunto il secondo, la seconda modalità di applicazione concentrativa.
Tangaranzo, inici, cegom dende cebe calare, in giugom cebe calare, in tangbososo sambo calacanzam citang. Tang big any twenty any so so gwa chum chumbuchin yaba telea any samlo tang ju gom dang the jugomra chain the sambane ngarang julia tsua condition godo.
Quando meditiamo, e coloro che già meditano possono capire ciò di cui sto parlando, ci rendiamo conto subito delle possibili difficoltà che si incontrano nel tentativo di esercitare, come dire, un controllo delle attività mentali, sia in termini analitici sia in termini concentrativi. In altre parole, ci rendiamo conto quando meditiamo che diventa difficile, ad esempio, arginare una certa logorrea mentale. E quindi, quando nel caso della meditazione analitica il nostro pensiero deve essere incanalato in un sentiero ben preciso di analisi che abbia come risultato l'accertare o il riconoscere una certa realtà. E sappiamo quante difficoltà si possono incontrare in questo, nel senso che benché abbiamo la capacità di portare avanti questa analisi, siamo continuamente dirottati verso altri pensieri, verso altre forme di ragionamento o addirittura verso altri oggetti, verso distrazioni. Questo perché? Perché la mente è abituata a una familiarità molto intensa con uno stato di discorsività mentali e quindi siamo in qualche modo familiari col pensare sempre, e questa discorsività mentale diventa una forma cronica, abitudinaria, che è naturalmente esistente anche durante le dimensioni meditative. E questo naturalmente impedisce di avere una linea di ragionamento scevra di altri pensieri o preconcetti che non siano quelli necessari per ottenere una comprensione, una deduzione esatta della realtà che si cerca appunto di realizzare. E questo è ancora più vero quando cerchiamo invece di porre la mente in uno stato di mera focalizzazione su un oggetto solo. Allora, questo è proporzionalmente quanto più cerchiamo di lasciare la mente calma in uno stato concentrato su un solo soggetto, troveremo, ironicamente, invece la mente che produce distrazioni e quindi produce continui pensieri oppure produce una sensazione come di pesantezza o a volte di tristezza. La ragione per cui la mente, anche in questo secondo genere di meditazione, non riesce a porsi nell'applicazione esatta della concentrazione, che sarebbe quella di riposare senza distrazioni su un determinato oggetto, è proprio per via della grande familiarità che abbiamo con la discorsività mentale, per cui i pensieri che si accavallano l'uno all'altro diventano una forma cronica, non riusciamo a non pensare. Questo diventa ancora più evidente durante appunto la meditazione concentrativa, perché lì quello che stiamo cercando di avere è invece una dimensione non concettuale di non pensiero e che sia appunto un mero posarsi univoco su un determinato oggetto. Queste difficoltà che si possono incontrare all'inizio del sentiero meditativo, che cosa possono significare? Significano sostanzialmente che la mente deve essere educata. Siamo manchevoli a priori di una educazione mentale, cioè di un addestramento, di una vera e propria, come dire, allenamento mentale, e quindi la mente non è esercitata. E questo dovrebbe farci capire l'importanza invece di cominciare a prendere controllo, a gestire le varie dinamiche della mente.
Junze kares labai na lo sinkendi in kombe wang do song bares kang la komba chewa yone lo ti in ti chole in rangshu pa ta do de ji cha yong stin de samane.
Non solo è importante la forma in cui la mente si applica all'oggetto di meditazione, ma è anche determinante la qualità di questo oggetto di meditazione. Questo per via del fatto che la mente fa proprio l'entità degli oggetti ai quali è esposta. Significa che la mente si modella a secondo di ciò a cui viene esposta. Significa, tra l'altro, che in una prospettiva di miglioramento personale, gli oggetti al quale la mente deve esporsi sarebbe appunto meglio fossero oggetti corretti, oggetti reali, oggetti virtuosi. E quindi diventa molto importante che ciò su cui la mente medita sia un oggetto corretto, valido, virtuoso. Non solo questo durante la sessione meditativa, quindi quella forma più ortodossa di meditare, ma soprattutto durante quei periodi in cui invece non meditiamo e siamo attivi nel nostro, appunto, interagire col mondo. Perché dico questo? Perché spesso si pensa che la meditazione sia un determinato atto mentale che si esegue solo ed unicamente mentre si è appunto seduti a gambe incrociate in un particolare dimensione mentale di ritiro dagli oggetti sensoriali, e che fuori da questa dimensione la propria persona agisce nel modo usuale. In realtà questo è piuttosto, come dire, un fraintendimento, perché la meditazione dovrebbe essere in realtà un nuovo stile di vita, un nuovo approccio alla vita, piuttosto che essere, come dire, un esercizio mentale. Questo per un semplice motivo: la meditazione e la qualità della meditazione non è scissa dalla continuità mentale che invece è presente nella nostra quotidianità. Significa che sarebbe un'utopia aspettarsi che se durante la giornata, fuori quindi dalla sessione meditativa, una persona porta avanti o utilizza la propria mente in un modo, come dire, distratto oppure comunque emotivamente non equilibrato, possa aspettarsi appunto che durante la sessione meditativa invece la propria mente per magia recuperi un equilibrio, recuperi uno stato di introspezione meraviglioso, quando prima e subito dopo la meditazione invece la mente rientra nelle usuali dinamiche di confusione, distrazione e fraintendimenti. Questo sarebbe, come dire, non solo un'utopia, ma è assolutamente incongruente. Ci deve essere piuttosto quindi una congruenza tra quella che è la sessione meditativa, la qualità mentale che richiediamo durante la meditazione più formale, e quella che invece è il nostro vivere quotidiano. Non possiamo aspettarci che si sviluppi un livello di introspezione, di consapevolezza accentuato durante la sessione meditativa, quando durante tutto il giorno, che è la maggioranza del tempo, viviamo in un modo sconsiderato, in un modo privo di consapevolezza. Questo tipo di pensiero rispetto alla meditazione è alquanto utopico. Qual è la ragione per la quale meditiamo? Generalmente è perché desiderano che la propria mente diventi funzionale. In parole povere significa far fare alla mente ciò che uno desidera piuttosto che subire le perturbazioni della mente. E in che cosa consiste questa propria capacità di gestire la propria coscienza? Nel indirizzare la mente in un certo orientamento e poterla lasciare su un proprio pensiero, su il proprio punto di concentrazione per quanto tempo si vuole. Questa è la forza che richiediamo alla mente, e probabilmente questo è appunto il risultato che la maggior parte delle persone richiedono quando si interessano di meditazione: l'acquisizione quindi di una gestione completa della propria coscienza, della propria mente. Questo è l'obiettivo ed è assolutamente legittimo. Quello che però dobbiamo ricordarci è che con il fatto che tale risultato è assolutamente raggiungibile, insieme a questo c'è anche un fatto, e cioè che la mente non può prescindere nel suo raggiungimento di questa nuova capacità il modo in cui viene utilizzata durante la propria vita quotidiana, che non sia la fase meditativa. E quindi non ci può essere un altalenarsi così accentuato, così intenso, tra quella che è il nostro stato meditativo che noi pretendiamo e quello che è invece il vivere quotidiano. Perché sto parlando di questo? Perché spesso lo dico, e spero di non ripetermi troppo, ma è, come dire, mia esperienza personale, lo vedo in molte persone, il fatto che la propria mente è non è sotto controllo, e questa mancanza di controllo della mente, diciamo, si traduce in una intensa ed accentuata suscettibilità nei confronti del mondo. E quindi spesso quello che la mente dovrebbe alleviare, e cioè le sofferenze che in un modo quasi legittimo sono presenti nel vivere umano, sono invece paradossalmente accentuate dalla propria mente. Quindi sappiamo noi tutti che implicito nel vivere sono delle difficoltà, vi sono delle sofferenze, dei problemi, e sarebbe veramente inopportuno se la mente, invece di riuscire a risolvere questi problemi e a superare le sofferenze, invece le ingigantisse, le amplificasse. Però, nonostante questo sia appunto paradossale, questo è quello che accade a molti, e cioè si ha come un'istintiva necessità di gratificazione continua, e proporzionalmente a quanto questa sia un'urgenza e un'esigenza, vi è naturalmente uno stato di insoddisfazione e di insofferenza cronica che via via si va instaurando nella propria persona, diventa proprio un livello di suscettibilità accentuato nei confronti del mondo. E questo che senso ha? Che senso ha avere, come dire, una coscienza, una mente, che invece di essere di ausilio e di poter sedare le sofferenze che in un modo quasi inevitabile vi siano nel vivere umano, si ritrova a ingigantirle e a rendere quindi la sofferenza ancora maggiore? E questo, come dire, il paradosso. Non ci si può certo aspettare che da una parte si desidera sempre proprio per questa necessità di autogratificazione, l'instaurarsi di serenità per via di alcuni minuti di meditazione, quando in realtà durante la maggior parte della nostra giornata alimentiamo una cronica suscettibilità nei confronti del mondo. Se la osservate da questo punto di vista, è chiaramente un'utopia. Mi ero dimenticato una frase precedente che ce la dice: le persone poi si chiedono cosa devo fare. Ciò che si deve fare è cominciare a comprendere e a controllare la propria coscienza, incanalandola in direzioni più efficaci, più produttive. E vi faccio un esempio di come in realtà siamo portati ad avere questa iperreattività nei confronti delle vicissitudini quotidiane, e che paradossalmente danno adito a maggiore angoscia piuttosto che risolvere obiettivamente la situazione. E se io ad esempio ho un orologio, questo orologio per me ha una certa funzione, se questo orologio cade e si rompe, io ho due alternative: o mi preoccupo o non mi preoccupo. Andiamo a vedere che cosa possa essere tra le due forma mentis quella più produttiva. Prendiamo quella che normalmente viene adottata in un modo automatico dalle persone, che è quello di angosciarsi, ci si preoccupa. Quindi cade l'orologio, si rompe, la persona comincia ad angosciarsi, dice: oh, mi si è rotto l'orologio, e come potrò fare mai? Era un orologio di un certo valore, eccetera, eccetera, eccetera. Il fatto che l'orologio si sia rotto e che magari non abbia soluzione, non viene in qualche modo risolta dal preoccuparsi, cioè l'angoscia mentale non è produttiva, non è efficace nel fine che è quello di risolvere la situazione. Ora, se ipoteticamente il nostro angosciarci potesse essere un modo di risolvere la questione, allora effettivamente ci sarebbe una ragione perché la mente entra in queste strategie, in queste dinamiche. Ci sarebbe una dinamica funzionale, che è quella di angosciarsi, perché così si risolve, perché così l'orologio si rimette in piedi. Il punto è che questo è obiettivamente impossibile, e non solo la nostra angoscia non risolve la rottura dello strumento, in più quello che fa è che amplifica il dolore, quindi il problema già innegabile, che è quello della rottura dell'orologio, non può essere che amplificata dalla preoccupazione. Quindi da un lato la preoccupazione, l'angoscia non sono assolutamente produttive nel risolvere la situazione, in secondo luogo non fanno altro che ironicamente aumentare già il problema, quindi aumentare il problema già esistente con l'accaduto. Quindi questo è, dovrebbe essere il fine della meditazione, cioè quello di riuscire a ristrutturare, coordinare le nostre mentalità perché possano essere più obiettive e più funzionali. Alcuni richiedono, avendo appunto delle aspettative, un risultato immediato nella meditazione, quindi neanche, come dire, in realtà assicurandosi un esercizio meditativo efficiente o prolifico, sperano appunto di avere un risultato. Ci sono quindi persone che vengono da me e dicono: ma io medito da 15 anni eppure non ho avuto un risultato, a questo punto smetto di meditare. Ora il punto è quanto avevi effettivamente meditato in quei 15 anni. Probabilmente se riunisco tutte le ore, i minuti che ha meditato, probabilmente non arriva a un mese di meditazione. E quindi in realtà può essere che sia da 15 anni che conosce la meditazione, ma effettivamente non ha meditato, e neppure perfettamente, per un mese. Quindi in realtà il tempo dedicato alla meditazione è veramente poco, tanto più se il resto del tempo lo ha, come dire, consumato con una dimensione mentale di poca consapevolezza, di poca introspezione. Allora ancora meno gli può essere valso quel mese. E l'unico processo che può effettivamente portare a un cambiamento evidente è quello di affiancare alle sessioni più formali di meditazione anche un, come dire, un esercizio di vigilanza, di presenza mentale, di consapevolezza e introspezione durante la propria vita. Allora in questo modo, come dire, alternando quelli che sono gli stati di meditazione con invece l'esercizio di maggiore vigilanza quotidiana, allora si possono vedere i risultati. Altrimenti il fatto che qualcuno sia da 15 anni che medita non è, come dire, un granché di eclatante.
O tu sare, tenri samba nga ranzo lo telea, inci kangenshira te jomare, te matrebano lo te tsue ching nuba chumbo chagre, te yin zang tanga ranzo nenga kariche wa slava na mizi nangleya, manzo mizi nangleya,
quindi a che cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo a un esercizio continuo di calma mentale, cioè che siamo in meditazione, in sessione di meditazione, o che siamo nella nostra vita quotidiana, dobbiamo cercare di ridurre il livello di perturbabilità mentale, perché è impossibile che pensiamo di essere o entrare in stati meditativi di grande serenità, di grande ampiezza mentale, e nel contempo, durante la vita, invece siamo, come dire, claustrofobici e perturbati. Questi due, come dire, aspetti non possono sussistere, non si può, come dire, essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde durante la meditazione e durante la vita quotidiana. Questo è un paradosso impossibile. E d'altro canto dobbiamo cercare di ovviare a questo orientamento alla sempre maggiore suscettibilità nei confronti del mondo, perché effettivamente se riusciamo a ridurre questo automatismo nella perturbazione interiore, nella perturbazione mentale, allora quello che avviene è che naturalmente si entrerà in meditazione con grande facilità, perché si avrà, anche se nell'interagire con i sensi, si avrà un'inclinazione verso la calma mentale, per cui la meditazione non sarà altro che uno scivolare in un più profondo stato di coscienza per via dell'aver ritirato i sensi, ma, come dire, c'è una certa continuità, c'è una certa linearità in questo. Mentre se si continua a lasciare che la mente sia sempre allerta, nel senso di fragile e molto sensibile nei confronti di ciò che accade, allora si alimenta una perturbabilità cronica della mente. E generalmente una persona che è così grandemente suscettibile è estremamente permeabile con ciò che accade nel mondo, e quindi qualsiasi cosa nella sua vita gli causa stress e lo penalizza di fronte alle vicissitudini quotidiane. E quindi il mondo viene visto da questa persona sempre più penalizzante, anche nelle piccole cose, fino a che si arriva a un punto in cui anche quando non ci sono difficoltà si è infelici, si è insofferenti cronicamente. Quando si è instaurato questa dimensione, allora anche se non ci sono difficoltà si sta male. E questo è proprio paradossale. È questo tipo di dimensione emotiva che bisogna cercare di arginare, cioè in non lasciare che la mente diventi facilmente perturbabile. Anzi, dovremmo cercare di acquisire controllo. Questo è, come dire, l'orientamento sia della meditazione che dei momenti invece di veglia, cioè di veglia quotidiana, quello di mantenere la mente in uno stato, come dire, controllato, non facilmente alterabile. Se devo indicare quale sia il nucleo su cui porre l'attenzione nel proprio sviluppo, è sicuramente l'attenzione che dovremmo rivolgere alla nostra mente. Tenete presente che ogni qualvolta noi viviamo e quindi nella nostra quotidianità interagiamo con il mondo, sia in modo virtuoso che in modo non virtuoso, abbiamo degli atteggiamenti fisici, e quindi ad esempio per quanto riguarda la virtù, l'atteggiamento fisico si riferirà a tutte quelle azioni fisiche come l'essere generosi, l'essere morali, il fare offerte, eccetera. Così come l'atteggiamento invece verbale si riferirà alla recitazione di preghiere, alla modalità con la quale parliamo agli altri, che può essere più o meno virtuoso. E così vi saranno anche degli atteggiamenti mentali, che sono appunto le varie attitudini mentali, le varie motivazioni mentali che promuovono le precedentemente menzionate azioni fisiche e verbali. Allora, tra queste tre, di sicuro quello più importante su cui porre la nostra attenzione è l'atteggiamento mentale. E vi è, a parte una ragione di fondo, che è quella che la mente crea poi gli atteggiamenti fisici e verbali, ma al di là di questo, in realtà l'unica cosa che rimane quando noi cesseremo di vivere, l'unica cosa che rimane è la mente. Cesseremo di parlare, così come abbandoneremo questo corpo, per cui l'unica cosa che trapasserà da questa vita è appunto la coscienza. È nella coscienza che si giocano, come dire, le carte per il nostro futuro. È la mente che appunto diventa l'epicentro del nostro esistere. Ecco perché ci dovrebbe essere una particolare cura, una particolare attenzione verso quella che è la nostra sfera mentale.
Ora, da terzo scidescia,
quindi io mi fermo qui e lascio spazio alle vostre domande, se ci sono.
Mi chiederà che ce l'ha, mi sono una domanda, se può dare maggiore risalto alla meditazione in rapporto agli stati di sofferenza fisica. Cioè, quando l'organismo, l'uomo vive stati di sofferenza fisica, come può la meditazione aiutare, sostenere per esempio il dolore? portazione del dolore o la malattia. Malattia.
Sì. Che se dice sì. Se qualcuno appunto mi chiede se ci sono dei vantaggi o dei benefici nel meditare quando c'è uno stato appunto di malattia o di sofferenza fisica, ci dice sì sì, c'è il beneficio, ci sono dei grandi benefici.
Ta dende chiedo tangata chamba sora da samsam chokomite this this mado nazo shimutle shira namaniro
laso
te nazo dende nanyunke this this nanyunke tachi dende gishi dende gi
e dice non ho mai avuto malattie molto gravi e quindi non ho, a parte naturalmente avere le mie malattie come tutti, ma non ho, come dire, mai sofferto di problemi estremamente gravi, no? Quindi con grande, grande dolore. Però, quindi io, come dire, non posso apportare nulla di quello che io personalmente ho sperimentato. Però quello che di sicuramente posso dire è quello che so da terzi, e cioè persone che appunto, conoscendo la meditazione, hanno in qualche modo alleviato, risolto addirittura problemi di carattere fisico. In generale c'è una grande relazione tra quella che è, come dire, la sintomatologia e la mente. La mente ha una grande influenza sia in termini negativi che in termini positivi su quello che è appunto l'avvento di una malattia o la diminuzione e l'eliminazione di una malattia, di un dolore. E in questo senso la meditazione ha delle dinamiche, delle strategie che possono essere utilizzate per favorire la diminuzione del dolore e l'estinzione di una sintomatologia. Generalmente si utilizzano delle meditazioni con visualizzazione in cui la fonte di dolore o l'origine della malattia viene identificata all'interno del corpo, esattamente laddove è ubicata, e viene identificata con un elemento estraneo all'organismo, con un elemento che esiste laddove appunto vi è la sintomatologia, ma che non fa parte dell'organismo stesso e che quindi il meditatore si propone di purgare, di eliminare, di depurare. E con questo tipo di motivazione, da un lato di accettazione della presenza di questa malattia, dall'altro della capacità di poterla eliminare, quindi, come dire, dopo aver rafforzato da un lato la consapevolezza, dall'altro l'autostima, allora si può cominciare un lavoro di depurazione della propria prospettiva interna, pensando che, ad esempio, questa malattia è un globo di fumo nero, di fumo denso nero, e che viene gradualmente eliminato dal proprio corpo attraverso l'entrata nel corpo di una forza, come dire, particolarmente sana, di grande salute e di grande energia, che normalmente viene identificata con una luce chiara molto potente che insieme al respiro entra nel proprio corpo. Quindi si immagina che da una fonte esterna, da un archetipo esterno di grande salute, questa luce di grande energia entra insieme con la inspirazione e che va, come dire, a spingere fuori dal proprio corpo questo globo di fumo nero che è stato identificato con la malattia. E la mente piano piano sostituisce lo stato di malessere con uno stato non solamente privo di malessere, ma anche di fortificato benessere e forza. E quindi questo viene effettuato attraverso appunto la visualizzazione. Io so, vi ripeto, non per esperienza personale, ma so appunto di persone che hanno risolto gravi stati di salute attraverso il loro dominio di il loro esercizio meditativo.
Di lo gemma di un disamano shabta di mea chasa. Kenge ma chiro shabta yuva. Karche su slain. Lo chi kata niela de yun du yore. Ta di gel pa lo du du. Ke labda konse tapeke ching. Gonda da shogelia duci duci persan chi
yusa. Mi ricordo quando io avevo circa 24 anni. Ero andato un'estate a Varanasi. avevo incontrato un professore dell'università di Varanasi che in quel momento soffriva di una forma di lebbra, aveva la mano destra, il ginocchio e praticamente la parte diciamo del polpaccio fino alla caviglia della gamba sinistra era scarnificata, era molto sofferente, aveva il corpo che appunto era piagato da questa malattia. E l'anno seguente, quando tornai, incontrai quel professore che non aveva più niente, aveva tutto, si era ristabilito, aveva ripristinato la salute degli arti che invece erano visibilmente, come dire, sofferenti l'anno prima. E gli chiesi cosa aveva fatto, cosa aveva preso, e lui disse che aveva ascoltato i suggerimenti di un meditatore, che aveva meditato sul rafforzare la propria idea di salute personale, eliminando la malattia. Quindi visualizzava di eliminare la malattia e di invece assumere la salute, e lo faceva pensando che ci fosse il Buddha della medicina che appunto lo irrorava di energia di salute. Questa energia di salute veniva assorbita all'interno del corpo e questa stessa depurava le varie malattie. E ha meditato ha meditato questo per un mese e mezzo. Io gli chiesi: ma come, non si era rivolto ai medici? E questo professore rispose: e come? Mi ero rivolto ai medici ormai da tanti anni, ho utilizzato la meditazione perché non sapevo più che fare, nel senso, ero già da molti anni, ero andato da medici che mi avevano curato in vari modi, con varie medicine, ma non erano mai riusciti a farmi guarire, no? E allora ho utilizzato la meditazione. Ora capirete che la funzione o l'efficacia di una meditazione in termini terapeutici ha molto a che vedere con la forma mentis del meditatore. Cioè, tanto più, come dire, il meditatore è abile, tanto più efficace è la meditazione che viene applicata. Questo è a prescindere da quale sia l'oggetto, l'archetipo di salute dal quale si pensa di attingere la salute. Lui aveva meditato sul Buddha della medicina, ma a prescindere da quale sia l'oggetto che viene identificato come archetipo esterno di salute, in realtà quello che come dire, funge da chiave di risoluzione della malattia è sicuramente la capacità meditativa della persona.
Io volevo fare una domanda. Vuoi sapere se c'è un livello di meditazione cui si può guarire un'altra persona, non se stessi? Se si può arrivare a fare...
A distanza?
La cansa scienze non arriva, c'è. Come diamo cansa scienze?
Sì, c'è come la capacità, sì.
Yores, yene yang.
Cioè dice, però... sì, c'è, però...
Cansa kuni, pento c'è, lente yume lecic dure.
C'è sicuramente la possibilità, e è di grande importanza, quale altro fattore per la guarigione, che ci sia una giusta condizione karmica tra queste due persone. Cioè non è unilaterale, nel senso non c'è quale unico fattore di guarigione di una persona il fatto che il guaritore sia un buon meditatore, ma in più che ci siano anche delle cause karmiche che lo rendono possibile.
E se una persona ha una sofferenza mentale, quindi tipo ansia, crisi di panico, così, che cosa può fare per cominciare a fare qualcosa per spezzare questa catena di cattivi pensieri?
Per capo il cansato, perché scienze mi dice che non è nato in del samu tang lega cieco di samu, perché capo io adesso?
Gesha dice, a volte è difficile, nel senso Dipende a che livello si stia parlando, però prendendo casi estremi, a volte può essere difficile perché, ad esempio, conosco due persone che sono venute da me quando ero a Palermo ultimamente, e una è una persona estremamente a disagio, è così tanto a disagio e quindi così piena di angosce, di problemi, di preoccupazioni, più, come dire, mentali che reali, che si trova sempre più penalizzata, no, dalla vita, e quindi è in una specie di spirale dentro se stessa, per cui è continuamente a elucubrare, continuamente angosciata. E questa cronicità la porta a quasi una totale immobilità, per cui è, come dire, così dentro se stessa che non fa nulla, praticamente non si cura di sé, non lava i vestiti, non mangia. E quindi probabilmente per una persona di questo tipo la prima cosa che si dovrebbe fare è quella di riconnetterla con la realtà, e normalmente per riconnettere con la realtà una persona di quel tipo la cosa auspicabile è che ricominci a fare cose, e quindi più che meditare, che si impratichisca, nel senso si renda più pragmatica, più che invece claustrofobica unicamente nei suoi pensieri, che non sono sani, e che invece ricominci a fare cose. L'altra invece è una persona che è venuta da me dicendo: ma è tanto tempo che mi interesso al Dharma, al buddismo, dice, e però ho poco tempo per praticare, diciamo, un animo sensibile, quando vedo animali o persone che stanno male mi sento triste, il mio intristirmi non mi dà la possibilità poi dopo di essere equilibrata e distaccata nella meditazione. Allora Geshe-la gli ha detto: ma è inutile che vivi in una polarità di questo tipo, da una parte appunto essere così perturbabile durante la non meditazione, poi durante la meditazione ricercare uno stato di distacco tale. Sarebbe molto meglio se tu vivessi con maggiore consapevolezza le motivazioni che ti portano a interagire nel mondo in questo modo così emotivo, e quindi avere, come dire, più coscienza delle motivazioni e rendere magari queste motivazioni più virtuose, piuttosto che semplicemente emotive, ma rendere queste motivazioni più virtuose, in modo che se tu fai questo allora non hai veramente bisogno di sederti a gambe incrociate e ritirarti dalle cose. Lo stato meditativo può diventare il modo in cui tu vivi la vita ogni giorno. Cioè, dice, questa persona era molto toccata da quello che gli avevo detto, sembrava aver capito. Il difficile con quell'altra persona, quando si arriva a stati di, come dire, di dissociazione con la realtà così grandi, si è impermeabili da quello che si viene consigliati di fare, no? E quindi si vive nel proprio mondo. Difatti questa persona, come dire, non sembrava avere recepito quello che gli avevo consigliato di fare.
Non era una ranzo tsam desadi. Lui tsam deve pengmara, sem tsam cemaduna.
In realtà quello che viene chiamato un ritiro generalmente è costituito da uno stato di ritiro fisico, quindi di poca attività fisica, e un ritiro mentale, che è questa affievolirsi della dinamicità e distrazione mentale. Normalmente il ritiro fisico è semplicemente un supporto per l'esercizio di ritiro mentale. Pertanto, se questo ritiro mentale, questa selezione di modus operandi della mente avviene nella nostra vita, allora effettivamente lo stare fermo, cioè lo stare in ritiro fisicamente, già non serve più. Se si riesce a integrare questo nella propria vita, allora, come dire, non serve fare dei ritiri, come dire, di isolamento.
Oretta.
Comunque, io ho detto, per una persona che non sia a questi estremi e che sia una persona che abbia magari un certo livello di discorsività mentale, molti, molti concetti, magari molte elucubrazioni, molti pensieri, qual è la forma di meditazione migliore? Cioè dice, la forma di meditazione migliore per la discorsività mentale è il respiro, cioè l'attenzione posta sul respiro. Allora ci fermiamo qui.
Sage poiché giuge me do rirolinge ne de che body sage gendo me de bo dogo non do gino jo io do guru rana mandala kaniria do io me kore jigande bendande amulu jun chereza wadende jadoi Shade zede bardo den gyurece Nyurdu da lama zange du gyurene Rorece gyama lima Deye zala gavara jo Canju semjo rimbu ce Mage bana cencu cence Kevanyan ba mebaya Kone gondu peo